Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bene, bene, allora dovremmo esserci con questa prima live di Filosofia per il Nuovo Mondo. Io sono sempre Giorgio Garzaniti e questa è appunto una prima live, una prova, un esperimento, e per questo cerco di far partire la sigla ora.
Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro, per non smettere di pensare.
Allora, eccoci, prima live, e di che cosa volevo parlarvi? Allora, quotidianità, questo è il titolo che ho scelto per questa rubrica di live che cercherò di fare ogni tanto, cioè almeno una volta a settimana e nell'idea. Poi vedremo un po' come va la situazione anche con i miei impegni vari e diversi. E cercherò un po' di parlarvi di quello che mi colpisce di volta in volta, degli articoli che leggo in giro o di vari trafiletti presi dai più diversi giornali. E oggi, sfogliando principalmente il Foglio, il Corriere, la Repubblica, ho notato che c'era un po' di, diciamo così, differenza di modo di trasmettere diversi contenuti. Principalmente, sapete, si parla in questo momento dei vaccini, cioè di quello che sta succedendo attorno ai vaccini, col caso AstraZeneca, quindi con i vari problemi che ci sono stati, soprattutto in Danimarca e anche in Sicilia, quindi con la morte di tre persone che hanno, sembra, avuto dei sintomi dopo la somministrazione del vaccino. Ora c'è ancora tutto da vedere, insomma, come andranno le cose, come le indagini a cosa porteranno. Non sembra al momento esserci alcuna correlazione diretta tra quello che è accaduto e la somministrazione del vaccino, se non l'essere avvenuta subito dopo la morte di queste tre persone. Quindi vedremo, insomma, cosa ne uscirà fuori. Intanto volevo farvi notare, io tutti i trafiletti di cui parlerò li metterò poi successivamente disponibili per i miei tippers, quindi potranno scaricare le immagini degli articoli di cui vi sto parlando. E volevo subito farvi fare una sorta di paragone, diciamo, tra quello che è uscito sulla Repubblica come titolone in prima pagina, che è questo: AstraZeneca, paura in Europa. E quindi già la Repubblica ci mette sull'attenti: attenzione, in Europa c'è paura. Questo già non è vero, perché abbiamo visto, guardando altri giornali e guardando anche alle notizie che ci provengono dall'Europa, vediamo che c'è cautela. Nessuno dei giornali europei ha voluto dare titoli di questo tipo, né notizie di questo tipo. C'è cautela, questo sì, perché naturalmente vanno presi in considerazione tutto quello che succede, però parlare di paura è un po' difficile, cioè non credo sia il termine adatto. Però metterlo così come titolone in prima pagina dà il senso di quello che è il messaggio, no? Che vuole essere comunicato. Cioè c'è paura perché questo vaccino non è sicuro, per questo e per quell'altro. Io vi faccio il paragone con invece lo stesso argomento, quindi, che è uscito sul Domani. Anche il Domani apre, no, in prima pagina, parlando dei vaccini AstraZeneca, e questo è il titolo: vaccino AstraZeneca, non facciamoci prendere dal panico, ok? E su possiamo leggere: i benefici superano i rischi. Quindi una differenza notevole, ed è differente quindi l'impostazione che si vuole dare al messaggio. Da una parte c'è chi vuole magari speculare su questa cosa, giocare un po' sulla paura, vendere un po' di più, quindi il giornalaio naturalmente, questo che fa di mestiere, e dall'altra c'è chi cerca di dare un'informazione più corretta possibile, più vicina alla realtà, senza scadere poi nel voler soddisfare a tutti i costi la pancia di varie frange del nostro paese che temono appunto questi vaccini, sappiamo Novax o persone che invece hanno dei dubbi, che però non riescono ancora a risolversi nei confronti di questi vaccini, e naturalmente giocando sulla paura si fa un po' il gioco di tutti, perché in questo modo semplicemente io do un'emozione, no, a colui che cerco di informare, e quell'emozione lo spinge a comprare il mio giornale per soddisfare il suo bisogno di conferma, quindi il suo bisogno di confermare le idee che già possiede, pregiudiziali naturalmente, perché non sono fondate su alcunché di concreto. Quindi bisogna stare attenti anche con i giornali più grossi. Repubblica è un giornale di una certa importanza, anche se naturalmente la veridicità spesso, quantomeno la correttezza fino in fondo di quello che dice, va sempre verificata. In questo caso purtroppo c'è uno scivolone, c'è da dirlo, perché un titolo del genere non fa altro che alimentare quelle parti un po' più irrazionali della società, no? Quindi non è un'informazione vera e propria, perché non c'è vera e propria paura in Europa. Sono cose che possono succedere, non sono direttamente correlate a quanto pare. Quindi cautela, c'è cautela. Il più giusto sembra il titolo del domani, che dice: vaccino AstraZeneca, non facciamoci prendere dal panico, perché questo è l'atteggiamento che dobbiamo assumere come comunità nei confronti di fatti del genere. Quindi bisogna sempre fare molta molta attenzione quando si leggono i giornali e quando si cercano di apprendere notizie che possano darci uno sguardo più completo sul mondo, perché altrimenti andiamo a finire in delle cloache dalle quali poi non usciamo. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi, questo era solo un incipit, diciamo, per dire un po' quali sono le varie strategie che vengono adottate dai giornalisti, dagli editoriali, per poter attirare, no? Quindi giocare sulle emozioni è un modo per attirare consumatori, e questo è vero dalla notte dei tempi. Ora, io naturalmente non farò delle rassegne stampa, niente di che, ma vi parlerò di alcuni articoletti che riguardano il mondo della cultura, il mondo della scuola, che mi interessano e dei quali vorrei parlare insieme a voi, vorrei discutere insieme a voi. Uno di quelli che negli ultimi tempi mi ha più affascinato e aperto un po' degli orizzonti e un po' di rivalutazioni del nostro sistema scolastico è un articolo firmato da Antonio Gurrado, che è uscito il 3 marzo sul Foglio, e questo articolo parla degli esami di maturità. Già qualche tempo fa, quindi una quindicina di giorni fa, si era aperta una polemica in Inghilterra perché erano stati annullati gli esami di Stato. Ora, gli esami di Stato inglesi sono totalmente differenti dai nostri. Gli esami inglesi, diciamo, sono un po' più visti come una vera e propria valutazione esterna dello studente, e le università poi scelgono gli studenti in base al voto, alla valutazione che hanno preso a questo esame. Si chiamano A-level questi esami inglesi. In Italia accade un po' una cosa diversa, perché gli esami di Stato, gli esami di maturità sono valutati da un gruppo, diciamo una commissione che è composta in parte da docenti interni alla scuola e in parte da un commissario che invece è esterno. Ora, in Inghilterra si è aperta questa grandissima discussione perché diciamo che gli esami non verranno più valutati da un organismo centrale, come accadeva prima del Covid, ma d'ora in poi vogliamo che gli esami, in questo periodo storico molto difficile che è quello del Covid, siano diciamo valutati dagli stessi insegnanti degli studenti. Niente di strano può sembrare, ma come fa notare lo stesso Antonio Gurrado nell'articolo, c'è una profonda differenza tra la nostra visione italiana, o comunque non abituata a questo sistema, quindi c'è una differenza tra la nostra visione e la visione invece inglese, perché come dice Gurrado, la differenza non è tecnica, quindi nel modo in cui verranno svolti gli esami, ma è una differenza culturale. A leggere le interviste ai maturandi inglesi, e qui cito Gurrado, dopo la sospensione degli esami è tutto un fiorire di recriminazioni perché i diplomati di quest'anno saranno additati a vita come graziati dal lockdown, cocchi della maestra, inaffidabili mammolette che l'hanno scampata bella. In Italia niente di tutto questo. L'esame di maturità ci interessa come fenomeno di costume o soddisfazione personale, come emozione o spettacolo, mai negli effetti a lunga gittata. Quindi la differenza è sostanziale perché? Perché da una parte c'è un esame visto come accesso al mondo universitario, quindi come vera e propria valutazione del percorso scolastico che si è fatto finora. Invece dall'altra parte, cioè in Italia, l'esame è visto come un fatto di costume. Si fanno i film sugli esami, l'esame è il momento della vita importante in cui si diventa maturi, ci si affaccia al mondo del lavoro, dell'università. Ma della valutazione e della preparazione nessuno parla, perché l'importante è che noi psicologicamente viviamo questo momento di passaggio, ok? E questo ha prodotto degli esami che sono una vera e propria barzelletta, degli esami farsa. In Inghilterra invece ci si preoccupa perché non ci potrà essere una valutazione oggettiva di questi candidati, di questi studenti, e quindi non si avrà una visione della loro preparazione globale e oggettiva. E in questo modo ci sarà difficoltà anche a regolarsi su quelle che sono un po' le caratteristiche e le competenze di ognuno per poter poi accedere al mondo universitario. In Italia non avviene tutto questo. E c'è molto da parlare di questo articolo, perché secondo me mette il punto su un fatto importante. Cioè, se noi vogliamo cercare di dare anche una svolta a quello che è l'ambito scolastico, tentare di cambiare la scuola e il modo in cui gli stessi studenti e la società stessa vede la scuola, dobbiamo anche cercare di cambiare il modo in cui noi valutiamo gli studenti. Quindi questo mi sembra un fatto importante. Dare dignità a un esame come l'esame di Stato potrebbe anche dare una dignità maggiore sia al lavoro che lo studente fa nel corso dei vari anni di scuola, sia all'esame in sé. E quindi rendere più vero e più dignitoso un esame che di dignitoso e di vero purtroppo al momento non ha nulla. Quindi è un discorso che si potrebbe aprire. Io vi invito, metterò naturalmente per i tippers questo articolo, così che potranno scaricarlo e farsi un'idea di quello che viene detto. Però è un articolo molto interessante, molto breve, da solo un'idea, però è un'idea che ci aiuta anche a riflettere sul nostro ordinamento scolastico, perché può essere naturalmente un ordinamento che ha i suoi pregi, che ha i suoi difetti, però non deve essere visto come inalterabile, quindi come non più modificabile e non migliorabile. C'è sempre spazio per migliorare, quindi prendiamo anche magari dagli altri paesi, cerchiamo di vedere dove possiamo copiare cose buone, cose che diano frutti, e miglioriamo le cose che possiamo migliorare. Sempre sulla scuola, oggi sul Corriere, Susanna Tamaro, la scrittrice, la conoscerete tutti, rivolge, diciamo, un invito al ministro Bianchi. L'invito è questo, che a me ha lasciato un po' perplesso, a dire la verità. E l'invito è: perché, caro ministro Bianchi, non concedere una lunga vacanza di Pasqua ai bambini della primaria? Praticamente in soldoni la Tamaro dice: in questa situazione di stress in cui i nostri ragazzi devono stare incollati allo schermo per ore in DAD, quindi didattica a distanza, perché non diamo uno spazio, un momento di riflessione, un momento di pausa a questi bambini, dando un periodo più lungo rispetto al solito di vacanze di Pasqua? Questo perché? Perché poi c'è una visione di fondo della Tamaro, che appunto quella che la tecnologia legata all'istruzione sia totalmente ineffettiva. Perché? Perché, dice la Tamaro, nulla si fissa nella memoria, nulla si riesce davvero a imparare, quindi la DAD non servirebbe a nulla, perché i bambini, soprattutto a quell'età, secondo degli studi che la Tamaro cita, ma naturalmente solamente en passant, e quindi non possiamo sapere effettivamente quali siano questi studi, secondo la Tamaro, la DAD non è efficace come metodo di insegnamento per i bambini così piccoli. Ma non è l'unica ragione, qui subentra la parte un pochino più ostica, secondo me, quella che mi ha dato un pochino più fastidio a livello intellettuale. Dare un tablet a un bambino di 6-7 anni vuol dire offrirgli un mondo di tentazioni a cui sarà sempre più difficile farlo rinunciare. Quando si esaltano le possibilità di questi mezzi, bisogna sempre ricordarsi che tutte le grandi menti della Silicon Valley mandano i loro figli alle scuole steineriane, nelle quali è bandito ogni strumento elettronico e l'apprendimento passa unicamente attraverso la creatività e l'uso delle mani. E allora, io non so, la Tamaro, se conosce tutti coloro che fanno parte di questa società della Silicon Valley, o di tutti i figli di queste grandi menti della Silicon Valley, però io credo che dire così, mandare un po' all'aria la didattica a distanza in questo modo, perché la tecnologia è pericolosa per i bambini, perché gli mettiamo nelle mani uno strumento di morte, mi sembra un po' così farla troppo semplice, ridurre troppo il problema. Uno, naturalmente dobbiamo pensare a fornire un'educazione alla tecnologia e alle tecnologie, così che quelle tecnologie che sono pensate per imparare, per studiare, per apprendere, per insegnare, possano essere utilizzate appunto per insegnare, per apprendere e per imparare cose diverse, anche magari in autonomia, perché il vero problema anche è che noi non riusciamo a rendere i bambini della primaria, o che siano anche i ragazzi delle superiori, autonomi nello studio. E questo è un problema fondamentale, perché se non sono autonomi nello studio, non sono nemmeno autonomi nell'utilizzo di quei mezzi per lo studio, cosa che è molto, molto difficile da inculcare nelle nuove generazioni. Io mi rendo conto molto spesso che i ragazzi utilizzano, per esempio, lo smartphone per fare tutto quello che una volta noi, che siamo un po' più vecchiotti, facevamo col computer. La ricerca al computer ormai è diventata una cosa molto molto difficile da far fare ai ragazzi, perché non tutti hanno un computer, ma tutti hanno uno smartphone. E fare una ricerca con lo smartphone non è la stessa cosa di farla col PC, per diversi motivi, perché tu non hai una visione più globale, cioè anche una migliore visione di quello che stai vedendo, non hai la possibilità di avere in maniera diretta diverse schede aperte per fare confronti o magari scrivere direttamente sul Word. Cioè c'è tutta una serie di cose che con lo smartphone fai in maniera molto differente. Quindi la stessa ricerca fatta al computer diventa un po' più complessa, più articolata, più organizzata, cosa che con lo smartphone non è possibile, ma ad oggi le ricerche con lo smartphone vanno per la maggiore. È molto difficile far fare agli studenti ricerche al computer. Comunque, il fatto è questo: non dobbiamo demonizzare la didattica a distanza. Naturalmente dobbiamo vederla come una cosa di passaggio, cioè un momento, passerà e poi si ritornerà alla didattica normale. È naturalmente molto difficile fare i conti con quelle che sono tutte le situazioni che ruotano intorno alla didattica a distanza, non tanto alla didattica quindi a distanza di per sé, come problematiche nell'insegnamento, perché anche lì c'è la possibilità di migliorare il proprio modo di insegnare e quindi magari arrivare più direttamente agli studenti anche attraverso la didattica a distanza. Cioè c'è la possibilità di migliorare la propria modalità di insegnamento anche a distanza, e naturalmente dall'altra parte si deve abituare i ragazzi a poter apprendere, a poter fissare la concentrazione anche a distanza. E dall'altra parte però il problema è tutto ciò che ruota attorno alla didattica a distanza, cioè la situazione lavorativa dei padri e delle madri, che naturalmente si trovano in difficoltà avendo i bambini a casa e non potendo lasciare il lavoro, prendersi chissà quante ferie. C'è una situazione ingestibile da quel punto di vista, ma non focalizziamoci sulla DAD come strumento sbagliato, perché non è uno strumento sbagliato, è uno strumento temporaneo in questo caso, che però ha i suoi limiti ma anche i suoi pregi. D'altra parte però c'è tutto il mondo che ruota attorno ai bambini in didattica a distanza che è stato lasciato al caso. I padri e le madri lavorano in smart working, chi può, c'è gente che non può, e molte donne hanno dovuto abbandonare il lavoro. Si è visto che durante il periodo didattico a distanza è aumentato il numero delle donne che non lavora o che ha dovuto lasciare il lavoro, quindi è stata costretta a lasciare il lavoro. È in questo caso che dobbiamo riflettere su quelle che sono le modalità per poter evitare situazioni di questo genere, ma non concentriamoci troppo su quello che i bambini possono o non possono fare secondo Susanna Tamaro, che non ha, credo, alcun titolo per parlare di pedagogia o di psicologia infantile, eccetera, eccetera. Naturalmente il punto che pone giusto, cioè la didattica a distanza, ha dei limiti che risiedono sia nella scarsa attenzione che i bambini riescono a dare al mezzo e d'altra parte anche da parte dei docenti una scarsa propensione all'insegnamento tramite la didattica a distanza, quindi all'insegnamento a distanza. E d'altra parte anche le varie problematiche che sorgono a livello di società, quindi le varie problematiche familiari che sorgono all'interno di una famiglia che è costretta ad avere diversi elementi, quindi diversi componenti in didattica a distanza, cosa che rende la vita molto spesso invivibile, ed è su questo che dovremmo concentrarci più che sul concedere le vacanze di Pasqua ai bambini che hanno già perso molte ore di lezione. E non è detto, come dice la Tamaro, che quello che hanno perso ora sia facilmente recuperabile. Non è detto. Quindi se c'è un mondo che sta cercando di concentrarsi sul voler aumentare le ore, per esempio, che verranno fatte di scuola fino al 30 giugno, vuol dire che ci sono delle problematiche legate al non svolgere lezioni in questo periodo. Quindi riflettiamo un po' più con calma su queste cose, senza magari scrivere questi interventi rivolti al ministro Bianchi per spingere a concedere vacanze pasquali così a caso. Quindi anche questo articolo naturalmente ve lo metto per voi tippers, quindi se avete qualcosa da dire potete dirlo sia in chat. Naturalmente so che ci saranno poche persone in questo momento collegate in diretta, però se è un appuntamento settimanale credo che qualcosa di più si avrà e potremo dialogare molto, molto meglio. Ora, questo esperimento è finito, spero che il format, perché ho voluto principalmente provare il format, vi piaccia, a me piace, è divertente, e quindi mi ripropongo di farlo forse una settimana, ma sicuramente ogni 15 giorni, con quello che mi avrà colpito in quei 15 giorni. Se avete naturalmente delle considerazioni fatemele, anche perché credo che questo podcast, questa live poi la posterò, la metterò come episodio e quindi uscirà probabilmente domani, che è sabato 13. Se avete qualcosa da dirmi, naturalmente scrivetemi dove vi pare, io sono sempre disponibile a dialogare con chiunque senza preoccupazioni. Io vi auguro una buona serata, ci sentiamo presto e vi lascio con la intro che fa da outro in questo caso. Un abbraccio.
Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro. Per non smettere di pensare. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.